Apriamo un po' anche l'eventualità di qualche ulteriorità per le cose che Francesco ci ha detto, di domanda a lui, eccetera. Volevo dirvi che qui adesso c'è quel librino che vi ho detto ieri, scritto dalle donne malate di cancro, e non ve lo posso dare perché è uno, ma però se lo volete magari mi scrivete un nome su un pezzo di carta e cerco di procurarvelo all'ospedale. L'altra cosa che cercherei di darvi è un testo un po' complesso che mi ha mandato, che ho ricevuto da Lorenzo, dove lui mi riproduce una tesi di possibilità di ordinazione delle donne, con un ragionamento interessante, mi sembra, insomma, che riprende da San Tommaso in modo forte, un po' difficile, ma abbastanza interessante. Ecco, la terza cosa è che chiedevo se va bene per tutti questo piatto di pasta asciutta.
Troppa grazie, Santa.
Va bene per tutti, quindi? Bene. Allora alza la mano chi non si ferma. Chi non si ferma alza la mano, sì. Va bene, grazie.
Adesso bisogna fare il calcolo di
sì, ma ho calcolato che sia circa 50.
Io avrei una domanda da fare, sono rimasta colpita dal paragrafo 145 quando hai detto che la Chiesa è adesso il testo sotto luce, comunque insomma ci sono scritte molte cose, ci sono molti nomi di diapositori, araldo, annunciatore, non c'è garante che un po' anche legato a una cosa che sentivo nel Papa che va a trovare i protestanti, e dicevano che i protestanti appunto hanno accettato il fatto che il testo biblico per loro così fondamentale fosse anche passato all'analisi per esempio della scienza, dell'analisi critica del testo, non quello che si è imparato in questi secoli. E quindi appunto mi stupisce che in questo testo degli Vangeli Gaudium non ci sia anche oppure forse c'è in altri paragrafi che non abbiamo letto, io non ho mai letto tutto l'Evangelio di Gaudio, questo problema appunto anche della garanzia di che cosa leggi, no? Tu basi tutto su questo testo, ma questo testo come è nato, come si è formato, no? Che non mi sembra appunto una questione ma di poco conto. E quindi ti chiedevo, il Papa però su questo argomento come si muove, cosa dice?
No, non c'è questo concetto della Chiesa come depositaria, custode e quindi garante. Lui probabilmente ci crede, ma non è certo questo che mette in evidenza. Mette più in evidenza il cammino comune di tutta la Chiesa nell'ascolto. Però tutti questi concetti che tu dicevi sono dentro alla immagine della Chiesa come mamma. Uno riceve dalla sua mamma e quindi si fida, perché il prodotto che riceve dalla sua mamma è un prodotto sicuramente genuino, di cui si può fidare. Quindi in questo senso c'è una garanzia, una certificazione di idoneità che viene dalla sua maternità più che da altri titoli, quali possono essere appunto l'infallibilità o non so, la tradizione.
È un po' difficile pensare che
chiesa, se mamma, questa garanzia anche dell'autenticità della parola, se nessun testo è attribuito a una donna e se nel corso del tempo la costituzione del canone è sempre stata affidata agli uomini della chiesa. Si può dire che la chiesa è mamma, perché garantisce questo? Io ho qualche dubbio.
Ma secondo me lo è, nel senso che tutte queste persone che hanno per esempio stabilito il canone al Concilio di Trento si sono presentate al Concilio di Trento perché ciascuno era figlio di sua mamma che gli ha insegnato le preghiere.
In questo modo risolvi tutti i problemi. Non facciamo.
No, questo è reale, questo è reale. Si tratta poi di trarne anche delle conseguenze concrete per come portare avanti la Chiesa da oggi in poi, certo.
No, lasciamo stare su questo che è un altro discorso.
Ma che realmente sia.
Che appena detto adesso, la Chiesa è mamma e garantisce, questo suo essere mamma garantisce anche l'autenticità. Io potrebbe essere rispetto a questo, sia perché tutti i testi sono attribuiti a uomini, sia perché il canone è stato codificato da uomini. Sembra che sia un uso un po' proprio dire in questo senso la chiesa è mamma. Però questa perplessità.
Per fare una domanda, cioè esprimere un dubbio. Hai detto, mi sembra, adesso non mi ricordo, che il Papa è andato per l'anniversario di Lutero.
È andato stamattina, è lì.
I motivi sono quelli che hanno lasciato perplessi alcuni di voi compagni di insegnanza.
Sì.
Io quando ho studiato un po' la riforma di Lutero sono rimasta più colpita dalla verità di questo rapporto con la parola di Dio. La critica di certe cose evidentemente sbagliate nella Chiesa, tipo l'indulgenza, eccetera. Quindi questo aspetto è bello, però c'è anche un altro aspetto, a che prezzo è stato pagato per avere questo, cioè una divisione forte della Chiesa di Cristiani. Quindi condivido in parte, in questa parte, l'obiezione dei tuoi compagni, cioè è vero, ci sono due cose belle, ma c'è anche questa grossa frattura che ha fatto la cristiana. Quindi se sapessi chiarire un po' questo rapporto fra le due cose, perché anche a me lascerebbe un po' perplessa questo festeggiamento del Papa, perché dico, un conto è affermare che questi due aspetti sono belli, un conto sottolineare così fortemente che non lo sta facendo.
Sì.
Ma io devo dire che non ho, cioè non è una cosa che mi preoccupa o mi toglie il sonno, quello che diceva la Carla, no? Il discorso della garanzia non è una delle cose che prima o che è fortemente importante, perché la cosa invece che a me personalmente succede, anche se sono asina e infedele e non assidua e tutte le cose che mi dispiacciono, è che di fatto la lettura, l'ascolto affettuoso mi è piaciuto molto, ecco, questo discorso che ti puoi addormentare, però insomma sei lì con tuo papà, quindi non è un gran problema se dormi. Questa cosa qui è talmente forte e talmente riempie talmente di contentezza, almeno me, per cui mi sento forse un po' ingenua, un po', ma è più forte e più importante per me il godere, l'appassionarsi, il anche arrabbiarsi, anche dire insomma questa qui però è un po' pesa, no, questo discorso, ma un po', per esempio ho avuto un problema con la lettera ai Corinti, perché ero sempre tra questo discorso del ministero e della gloria, il ministero e la gloria, e quindi non andavamo mai fuori, e quindi, per dire nella mia ignoranza, perché in realtà questa esperienza per me è vera, succede così. A me succede così, non posso dire altro, e quindi conta niente che succeda a me, ma non è una cosa importantissima, però mi sembra che quando ci addentriamo dentro delle cose che sono troppo lontane anche dalla nostra preparazione, anche dalla nostra capacità di comprensione, è in quel momento lì che siamo, che non abbiamo nessuna garanzia. Quando ci avventuriamo, come se io mi avventurassi a leggere delle formule di chimica, boh, cioè è una cosa che è completamente strana. Mentre invece tutto questo semplice mi sembra discorso che Francesco ha comunicato stamattina è proprio una cosa che a me succede e io sono contentissima d'aver sentito, perché prima mi sentivo un po' farlocchina, ecco, cioè magari cioè, un po' bindolata, invece è proprio così, e se lo dice il Papa, insomma, una certa praticaccia ce l'ha anche lui, per cui è come quella cosa che ci comunicava ieri sera con tanta forza Giovanni Battista. Lasciati afferrare dalla passione, lasciati afferrare dal sentimento, dalla contentezza ed anche dal dolore e anche a volte dalla rabbia, ma vivila così come una cosa che è importante per la tua vita.
No, riprendo un attimo il discorso della riforma luterana, cioè io e i miei compagni di classe, quando abbiamo avuto questo dibattito, ho fatto presente, guardate che però noi abbiamo studiato, abbiamo portato l'esame, una paginetta del nostro prof di storia, è proprio un appunto tattile scritto, in cui si spiegava per bene sulla storiografia su Lutero, come in questi ultimi 50 anni la storiografia su Lutero sia molto cambiata, cioè è proprio si è ribaltata l'interpretazione del personaggio, nel senso di riconoscere tante cose in cui lui aveva ragione. Certo che è sempre un errore giungere a spezzare la comunione, però questo, chi sia stato il responsabile io non lo so, se sia stato lui o altri. Ma che Io non so se oggi o ieri, a quando c'è stato il Concilio Vaticano II, noi avremmo dato tanta importanza alla parola di Dio se non ci fosse stata la riforma luterana 500 anni prima. Cioè, tante acquisizioni, noi le abbiamo poi recepite nonostante le avessimo avversate. Quindi io andrei volentieri in Svezia a festeggiare questa cosa qua, anche sapendo che però è stato un grande dolore, è tuttora un grande dolore che ci siano tanti fratelli e sorelle che non camminano con noi, o noi non camminiamo con loro. Poi adesso bisogna vedere, che poi non è vero che non si cammini insieme, cioè ancora bisogna vedere ciò che più divide o ciò che più unisce. Non solo l'importanza della parola di Dio, ma la parola di Dio data al popolo, in mano alla gente, perché questo è stato il luteranesimo. Prima volta che uno ha avuto l'ardimento di tradurre nella lingua del popolo i testi originali. Cioè l'aveva fatto San Girolamo, ma poi basta. Quindi sono cose grandi, insomma, che a noi oggi dicono tantissimo, no? Nel nostro rapporto con i popoli.
Sembrava molto ebraico, insomma, quello che dice il Papa sullo studio, perché se uno va a chiedere a un ebreo qual è la prima, la cosa più importante, dove ti dice lo studio della Torah, dopo lì dentro c'è tutto, la preghiera, però ecco, allora questo studio adesso per noi, ecco, per come la concezione prevalente è una cosa per specialisti, che in qualche modo invece mi sembra che nel Papa ci sia una nuova forse definizione di studio, come qualcosa che è un rapporto con la scrittura che è offerto e anche esigente la scrittura stessa per tutti, insomma, ecco, bisogna forse su questo recuperare l'umilità, insomma, di questa parola del Papa. E rivalutare, a volte quando si parla di parola di studio della scrittura si suscita della diffidenza quasi, invece visto il Papa l'uso in un certo contesto.
Questa parola studio, però chiedo a tutti voi, come la tradurreste nel linguaggio della Bibbia? Vi dico questo perché noi abbiamo inventato questa parola studio, che vuol dire una lettura particolarmente faticosa, in cui ci metto molta testa. Ma per esempio i nostri amici africani dello Swahili, per dire studiare, dicono leggere, non hanno un'altra espressione. Studia, per dire studia a un uomo della lingua Swahili, devo dire leggi. Ecco, e in greco, nel greco del Nuovo Testamento, nell'ebraico dell'Antico, che parola usiamo per dire studiare, se non di nuovo ancora semplicemente leggere, leggere con attenzione, leggere col cuore, con tutte le tue forze, ma perché altrimenti se dici studio, torni a fare una frammentazione dell'umanità in due, gli ignoranti e i colti, no? Gli studiosi. Quindi giustifichi l'insegnamento della scrittura nei seminari, da parte di professori, eccetera, eccetera, eccetera.
Perché non ci dovrebbero essere, secondo te? Perché tu hai affermato qualcosa, giustifichi?
Io, sì. Secondo me ci dovrebbe essere semplicemente la lettura e rilettura.
In 6 anni di studi, gli studenti normali di teologia, mai durante i 6 anni, mai una volta vengono messi davanti all'ipotesi di parlare del Vangelo, di parlare di Gesù, di parlare il Vangelo, mai. Quindi la prima volta che fanno l'omelia è la prima volta. Non rispetto a questa cosa dello studio, Don Giuseppe però mi pare che ci abbia dato una linea semplice e precisa. Cioè c'è un problema nel rapporto con la parola scritta, come si presenta. Tra l'altro anche per il passaggio dalla lingua originale alle traduzioni, quelle antiche e quelle moderne, il significato oggettivo della parola. Questo è un problema delicato che secondo me è il modo più nobile per definire uno studio da fare sulla scrittura. Non puoi dare il significato che ti capita. Ecco, e questo effettivamente può diventare una cosa ardua, anche difficile, dove io poniamo, ho bisogno di te perché il greco non l'ho studiato, o l'ho studiato poco. Mi sembrava che questo fosse una cosa che Don Giuseppe ci ha molto sottolineato. Cioè non fategli dire, insomma, troppo alla svelta, ecco, o questo per me vuol dire. E quindi il partire sempre dal significato oggettivo, per poi eventualmente anche dire quello che quella parola, che vuol dire così, dice a me oggi col mal di pancia, eccetera. No? Però questo mi sembrava che fosse caro alla sua attenzione. E anche tipico un po' del nostro modo, insomma, perché un po' ci teniamo a dire che quella parola vuol dire così. Questo mi pare che ci sia. No, invece devo dire che l'intervento di Francesco, che mi ha molto preso, mi ha messo anche un pensiero che sto portando avanti da un po' di tempo, ma, no, perché quando poi lo dico, insomma, sono un po' stufi delle mie fantasie. Però mi chiedevo se era così inevitabile il fatto che l'omelia che noi facciamo dal lunedì al sabato è un'omelia partecipata e inevitabilmente l'omelia domenicale è un'omelia che ha solo una voce, cioè quella di chi presiede la liturgia. Non lo so, ecco. Dei piccoli tentativi negli anni passati abbiamo fatto, no? Mi ricordo che quando c'era l'omelia nella tua chiesina lì di Sant'Antonio, un po' faceva il diacono e un po' facevo io. Però insomma anche su questo mi piacerebbe, anche perché appunto questo testo che adesso può, sono 10 copie, ma possiamo moltiplicarlo ancora se interessa qualcuno di più, è questo problema della possibilità del diaconato femminile oggi. Il sottotitolo è una piccola dimostrazione tomista al contrario. Insomma, è fatto bene. Sì, sì, cioè lui torna a quello che diceva San Tommaso per poi dire se poi però oggi si vuole essere fedele a San Tommaso bisogna cambiare, ecco. Le ragioni per le quali San Tommaso era contrario all'ordinazione delle donne oggi la esigono se si tiene nel suo stesso criterio, perché l'impedimento per lui era la minorità della donna e quindi il suo stato di soggezione, e quindi come tale non poteva essere ordinato. Allora lui fa un'analisi storica, insomma è abbastanza interessante, diciamo. È di Andrea Grillo,
È di Grillo,
sì.
Quindi Tommaso non dava ragione, Grillo è bravo.
Sì, è bravo.
Quindi Tommaso, secondo Grillo, non dava ragioni di tipo
sacramentale,
non solo sacramentale ma antropologico,
sì.
Cioè
sì.
L'uomo in quanto maschio, perché uomo ha la sua funzione, sì, di capo, quindi la donna,
ma sì, insomma in fondo le donne in Italia hanno cominciato a votare dopo la guerra, no? Quindi la ragione era quella di una soggezione,
questo dice Tommaso,
sì, culturale, eccetera, così. Ma lui Grillo dice, ma oggi però questa cosa, certo, non c'è più.
Se la ragione
e quindi
quella,
oggi, no. Cioè non è in quanto è donna, ma in quanto è in una condizione di inferiorità. Però se questa condizione di inferiorità viene superata, vabbè, insomma gli mando lì se qualche copia, se volete anche di quello. Però appunto questa cosa dell'omelia domenicale a me resta un po', insomma, perché credo che bisognerebbe forse avere più coraggio.
Ci ho già detto altre volte, mi sembra che anche nella relazione di oggi emerga fortemente, anche dal fatto appunto che il Papa scrive questa introduzione a una Bibbia che viene data ai giovani. Ecco, quindi anche vedere qui la platea, anche altre volte ce lo siamo detti. E forse, appunto, se la cosa più importante è questo leggere la scrittura, e siamo tutti convinti che è la cosa che a noi dà più gioia, più interesse, pur con le fedeltà e le difficoltà varie che ci caratterizzano. Come possiamo trasmettere anche ad altre generazioni questa, o altre persone che non conoscono la Bibbia o che non la, o l'hanno letta poco, oppure si accontentano di ascoltare la bella omelia del prete domenicale, ecco, come dare questa occasione, come far scattare questo innamoramento che per noi è stato così importante. Ecco, mi sembra che sia molto importante, perché anche questo che dice Giovanni, un'omelia domenicale, benissimo, però anche l'ascolto di queste parole che ci aspettano per la domenica, dei gruppi del Vangelo, della lettura nelle famiglie, tante cose che a più riprese magari ci siamo detti e ridetti. Quindi ecco, mi sembra che anche le cose che ci ha detto Francesco ci invitino, ecco, a una riflessione su questo punto, perché altrimenti possiamo, ecco, sedere un po', ecco, l'uscire, come dice anche il Papa, trovare voci e strategie nuove, secondo me è un punto importante per noi, perché altrimenti rischiamo di essere sterili da questo punto di vista. Io mi ricordo quando ero appunto ventenne, diciottenne, che ho avuto andando a San Martino, vivendo lì, questa scoperta, e poi appunto fino ad oggi mi tiene qui con grande passione. E questo è venuto grazie, racconto per me, è venuto grazie delle persone che mi hanno offerto il loro tempo, la loro passione, me l'hanno fatta scoprire. Ecco, possiamo farlo in modo nuovo. Ieri Giovanni Battista ci raccontava che i bambini, appunto fin da piccoli, no, vengono su ascoltando e masticando questa parola. Ecco, secondo me è una domanda importante, perché mi sembra, ma io parlo anche per me, che se no si... Sì, è una bella cosa, la conosciamo, però sì, ci aspettiamo, e poi alla fine l'omelia di Giovanni, anche ferialmente, la partecipazione alla, non dico all'omelia partecipata, ma anche alla lettura personale. Ecco, secondo me dobbiamo essere aiutati in questo.
Mi piacerebbe ricordare Andrea, una scoperta che noi e i miei compagni abbiamo fatto in questi anni studiando il movimento beghinale. Le beghine nel XVI secolo erano donne che annunciavano il Vangelo nei mercati, per le strade. E la loro parola era una parola pubblica a cui era stata riconosciuta autorità, però, perché non è che ciascuno di noi possa andare in giro così e decida di parlare. Quindi riconoscere l'autorità alla parola pubblica delle donne credo che sia una delle possibili risposte. Storicamente lo è stata in quel tempo e poi è stata chiusa quell'esperienza in maniera anche molto, molto netta e molto... Probabilmente si potrebbe riprendere, anche una predicazione femminile. Don Giovanni era presente al convegno che si è tenuto la settimana scorsa sulla chiesa di Che genere sei, e in un intervento si parlava appunto di, mi pare, della una partecipante francese, c'era l'istituzione di facoltà di predicazione aperte a donne e a uomini, quindi la possibilità di una predicazione femminile. Non so se sia possibile da un punto di vista canonico anche all'interno della celebrazione eucaristica, da questo punto di vista non ci sarebbe incompatibilità, nel senso che il sacerdote presiede l'assemblea e consacra. La predicazione può fare anche laico, credo, quindi anche una donna. E questo credo che ricollegherebbe appunto a questo movimento, a questa attività delle beghine nel XIII secolo, una predicazione diffusa fuori appunto dall'ambito delle chiese, nei mercati, sottolineato in tutti i testi che noi stiamo leggendo in questi anni, ma cui conosciamo l'attività di queste donne, e questa è una loro prerogativa.
Un'altra proposta che è quello un po' che penso è il folletto della domenica, che anni fa lo facevamo coinvolgendo moltissime persone. Ricordo di gruppi del Vangelo che dopo scrivevano una strisciolina che veniva mandata e si faceva, e Giovanni faceva un collage. Poi insomma credo che sia stato lasciato per motivi tecnici, pratici, ecco. Però invece adesso con tutte le copie in colla che si possono fare con il computer, forse cercare appunto di fare un po' come si fa a Cesenatico una volta all'anno, provare invece di farlo tutte le domeniche, senza arrivare alla domenica partecipata, però almeno che il foglietto appunto della preparazione alla domenica dei testi sia proprio corale.
Io volevo dire una cosa, mi vergogno un po', però è questo pensiero che ha avuto Andrea, l'ho avuto subito molto forte anch'io, e, però io sono solita far così, vado subito su me stesso, sui miei problemi, e quindi io mi sono chiesta, ma io cosa posso fare per i miei figli? E dopo subito mi ha colpito moltissimo oggi il Papa, quando tu, io l'avevo letto, ma adesso mi sembrava tutto nuovo quello che leggevi, comunque quando parla della predicazione informale, dello stile della predicazione, adesso io ho sintetizzato in modo brutto, ma lui, il Papa, lo diceva in modo più bello, che la parola genera degli abiti virtuosi e che poi lo fa mettere in un modo diverso in relazione con l'altro. E io ho pensato, ma quanti sorrisi che mancati, che stamattina ho fatto, per esempio. E quindi poi mi è venuto in mente la gioia che ho ricevuto nell'assemblea dell'anno passato, quando abbiamo fatto l'assemblea a Cesenatico, quando quei ragazzi del gruppino di San Martini avevano messo in piedi WhatsApp, e io ho detto anche io voglio fare un WhatsApp sulle donne, ma mi cassavo. Oppure anche io vorrei fare l'introduzione a prima riunione dell'Assemblea delle Donne, facciamo l'introduzione alla messa della domenica, perché comunque c'è bisogno di crescere in questa cosa che Francesco ha, che io non ho perché non sono abbastanza brava nei confronti del Signore, insomma, nel senso che lui mi dà, ma poi io appunto rischio quelle chiusure rispetto al testo che anche Francesco citava. Quindi secondo me appunto non credo che sia solo un cammino personale, anzi se sia un cammino insieme più forte, e quindi farsi delle domande secondo me dovremmo farle anche insieme più spesso, e per anche trovare delle vie di fare questa comunicazione gioiosa intanto per noi stessi prima di tutto, poi anche per gli altri, ecco. Anche perché questa cosa che diceva delle donne, così, al gruppo donne abbiamo tanto lavorato, ma c'è bisogno anche proprio che, cioè a me se mi dicesse domani, Giovanni ce l'ha detto anche varie volte, ma nessuno, io non ci vorrei andare, anzi non vorrei neanche un impegno in più, perché magari fare una pasta asciutta è più facile, andare bisogna, quindi bisogna anche fare un cammino con le donne, un cammino, non è che può essere riconosciuto un diritto, ma per me diventa subito un dovere che non voglio. Vabbè, scusate.
Dunque, forse riprendo un pezzo di questo, cioè effettivamente questa raccolta che hai fatto, Francesco, è come se avessi pescato queste perle su questo tema, no? Hai procurato una raccolta di cose che nessuno dice e nessuno sa. Noi siamo contenti di sentirci confermati da questa linea che è così vicina, noi così pensiamo che, siccome l'ha detto il Papa, la dice la Chiesa, non è così. E allora, boh, adesso per stare proprio sul copia e incolla, mettiamoli insieme questi testi e proviamo a appiccicarli da qualche parte, su WhatsApp magari, così, e farli girare un pochino, in modo che qualcun altro lo venga su, mandali ai tuoi compagni per esempio, non so, di ordinazione, e comunque anche noi passiamoceli un pochino, perché ognuna di quelle cose effettivamente potrebbe essere uno scenario, però non illudiamoci che quella è la posizione non solo della Chiesa universale ma neanche della Chiesa locale. Facciamole sapere al nostro arcivescovo, per esempio, questa bella teoria di frasi sulla scrittura del Papa, se lui sarebbe contento perlomeno.
Ho letto appunto questi stralci così sulla preparazione delle omelie, mi ha venuto molto da pensare che non erano riferibili soltanto alla gente che deve presiedere, che deve preparare l'omelia, ma si sentivo molto rivolti a ciascuno, insomma, perché molto inerenti al modo di rapporto con la parola, insomma. Quindi non tanto e non solo ordinati a poi capire cosa devo dire alla gente, ma proprio delle affermazioni importantissime che delineano il modo di contatto con la parola, che sono buone per tutti, insomma. Mi sentivo molto bene anche a livello della propria preghiera personale, insomma.
Quello è un po' dovuto anche al fatto che si tratta proprio di due cose diverse. Per esempio, noi stiamo facendo questo tentativo di abolizione della dottrina, perché si dice i bambini vanno a dottrina, vieni a dottrina, fa la dottrina, e di sostituzione della dottrina con parliamogli di Gesù. E però sì, è interessante, ma è anche piuttosto vertiginoso, perché la dottrina è sempre buona, è sempre uguale, valeva 30 anni fa, valeva 40 anni fa, ma come l'altro ieri. E invece ci si rende subito conto che se lui pensa di parlargli di Gesù, gli parla di adesso. E anzi di quello che fra 5 minuti sarebbe bene arrivarsi. Quindi in questo senso, che questo che tu dici sia per tutti, credo che lo sarebbe. E che tra l'altro aiuterebbe un pochino ad avvicinarsi allo stile anche letterario di Bergoglio. Adesso stiamo leggendo lì la cosa della Amoris Laetitia, no? Lui per principio proprio evita assolutamente sempre la legge, non dà mai i comandamenti, mai, ma sempre cosa fa? Entra nella storia e descrive la storia, descrive la positività della storia, dato questo punto come fare, ed è coraggioso perché in certi punti parte addirittura da quello che scopertamente è condannato e non si può, e però lo va a prendere lì e dire quindi la strada, dopo aver detto tutte le volte mi raccomando però rispettatelo, non trattatelo male, eccetera, c'è una strada da fare. Questo mi sembra una delle caratteristiche più forti di questo episcopato romano, no? Il fatto che non c'è più la legge, insomma, perché altrimenti era esclusivamente quello, praticamente una delucidazione della legge, le eccezioni eventuali. Quindi è interessante, perché se può valere l'ipotesi, evidentemente la misericordia esige un genere letterario completamente diverso, quindi che è appunto alla fine il racconto, no? Che il racconto di Gesù deve diventare anche il racconto della mia vita, della tua, della nostra.
Riprendo un attimo la domanda, l'istanza di Andrea, perché io la sento continuamente dentro di me, me lo chiedo, forse adesso sono meno preoccupato dal fatto dei giovani quanto le famiglie giovani. In quest'ultimo periodo mi sento molto impegnato in questa direzione, ma vorrei far notare, cioè ho notato una cosa molto semplice, i due titoli di questi due scritti principali del Papa, Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia, cosa hanno in comune?
La gioia.
La gioia. E tutto quello che io vi ho letto, cosa ha in comune? Tutti i vari, questo collage di cui parla Nicola. E il fatto che questa è una persona innamorata e gioiosa del suo incontro con Gesù che gli parla, sostanzialmente è questo. Cioè non c'è un metodo, c'è proprio un avvenimento. Leggo le prime righe dell'Evangelii Gaudium. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù, coloro che si lasciano salvare da Lui. Ecco, questo è il punto, ma il resto è solo uno sviluppo di questo. Allora no, cosa voglio dire? Che secondo me non è che noi dobbiamo lavorare sui giovani, in fondo neanche sulle famiglie giovani o su chi dice che deve lavorare sugli anziani, siamo stati sabato al convegno degli anziani, oppure sui malati, è che dobbiamo lavorare su noi stessi. Perché, come giustamente lui dice, se noi ci muoviamo con facce da funerale è inutile, con chiunque ci rapportiamo è chiaro che non conviene leggere la Bibbia, pregare, se il risultato è questo. E quindi finché noi non riusciamo la nostra vita personale a renderla veramente bella e gratificante, è inutile, cioè qualunque altra preoccupazione di tipo pastorale. Mentre invece mi sembra che la spinta che lui ha è che invece tutto è facile se c'è quella. E tutte le porte si aprono. Lui è proprio uno così. Cioè che com'è che riesce così bene in tutte le sue relazioni? Che dice che buca lo schermo. Mica è uno che ha letto dei trattati di, non so, non mi sembra che sia di arte mediatica. È che uno che è contento del suo Vangelino, che legge tutte le mattine alle 5. Non riesco a vedere altri segreti in lui. Allora, secondo me, noi dobbiamo un po' ricominciare da capo su quello. Dico da capo perché ci troviamo a questo punto. E non è che siamo un po' tristotti, un po' rassegnati, un po' chiusi, un po' protestanti, nel senso deteriore del termine, insomma.
Avrei una cosa da dire, mi vergogno un poco a dirla, perché penso di essere proprio una piccola mia, nel senso che io ultimamente appunto sto molto, cioè, molto nel senso del desiderio, ecco, cercando di vedere come stabilire un rapporto col Signore, perché ho l'impressione che Lui l'abbia con me, nel senso che Lui mi cerca, ma io svincolo poco. Ecco, e quindi tutto questo discorso sulla parola, che secondo me è bellissimo, è appassionante, eccetera, così. Però io ho il sospetto di avere un po' paura, ecco, di questa parola, perché è così forte, così è, e lo dicevo anche delle altre volte, cioè se il Signore dà un dito ti prende la mano, ti acchiappa tutta. E io mi chiedo, sono soltanto io che ho questa paura?
Forse a me sembra interessante anche una cosa che ha detto un prete luterano, ecco, in merito a come ha fatto Lutero per cose simili. non per copiare, ma per capire che bisogna stare attenti poi a quella che è la realtà, che è la storia. Cioè Lutero mi disse, prese la scrittura e mise sopra la scrittura dei motivi popolari, delle canzonette, facilmente orecchiabili. Ora, tutti i luterani, quando vanno alla liturgia oggi, hanno l'innario, che è quello fatto da Lutero, c'è la parola di Dio con dei motivetti semplici, in maniera che la mamma, quando faceva i lavori di casa, cantandoli, trasmetteva ai figli. Ecco. Quindi una cosa semplice. E in effetti quando il Papa dice bisogna uscire, bisogna andare, ecco, ma se si esce da un certo ambito, c'è certa gente che apprezza, che anzi che desidera, come risposta a dei problemi che ho parlato con Francesco, mi ha invitato a un bar, a un certo punto si parla di pregnanze, però anche di cose importanti. Forse è questione solo di allontanarsi, perché se rimaniamo anche WhatsApp, facciamo il collage, ma chi legge Stella del Pino? Chi è che legge Stella del Pino? Bisogna uscire le periferie esistenziali, vedere come funzionano, mettersi in gioco, perché altrimenti noi siamo sempre, insomma, abbiamo sempre quelle modalità, siamo quei modi di dire, secondo me bisogna stare attenti. Lutero prese dei motivetti come quelli che hanno fatto San Martini, facili, vengono cantati così. Secondo oggi forse appunto queste cose sono utili a noi, ma noi non possiamo trasmettere quelle cose lì, dobbiamo maturarle e poi andare dove c'è la gente, insomma, altrimenti non si riesce.
In modo non va dimenticato che tutto è dono, eh? Quindi non è che per quanto si facciano dei progetti pastorali, non è come tirar su il ponte di Messina, è un dono di Dio, insomma, no? Però questo dono, cioè per dire, per esempio, non mi sembra che abbiamo mai commentato il fatto che tutto il gruppo dei giovani sposi, facendo finta di niente, a un certo punto si è attaccato alla nostra lezione quotidiana e hanno inaugurato una lezione fra di loro. Siccome io ho protestato perché non so questi WhatsApp, eccetera, così che sapete voi, una ragazza, sposa giovane, tutti i giorni mi manda la traduzione scritta della loro conversazione. Ma però è molto interessante, è molto importante. Loro non è che fanno la messa, ne dicono dei Padri Nostri, loro si trasmettono delle robe, però adesso stanno facendo la stessa strada di lezione continua che facciamo noi tutte le mattine. Quindi modalità diverse, ma no? Bellissimo. Io penso che poi alla fine dei conti non è che noi dobbiamo trovare delle gran linee pastorali, ma io mi legherei molto a quello che Francesco ha detto stamattina, cioè è la gioia della nostra fede che è contagiosa e che fa generare, più che pensare come fare per impiantare questo e questo. Muoviamoci con grande serenità nel fascino di questo. Purtroppo, magari piuttosto, diciamo così, mi viene in mente Dossetti che parlando a Camaldoli parla della lezione continua, poi parla dell'omelia partecipata e parlando dell'omelia partecipata parla di questa conversazione che viene promossa sulla parola di Dio. C'è chi tace sempre. Non c'è niente da dire, ecco. Però io sento di dire, c'è chi tace sempre. In una conversazione, se uno sempre tace, a un certo punto gli si chiede, ma scusa tu, no? È chiaro che ci sono anche dei motivi psicologici forse molto forti. Però se accanto a questi motivi psicologici che spiegano le cose, non c'è niente da dire. Ce ne sono anche altri di motivi, è meglio che saltino fuori, no? Io non parlo perché voi siete tutti eretici, oppure non parlo perché parlate male, non so, perché in realtà è un problema. Noi facciamo conversazione sulla parola. hai paura di non dire delle cose intelligenti, non so. Oppure fai zigo zago dicendo, sapessi che bella cosa ho da dire, ma non te la dico. Beh, facciamo la pace.
Giovanni, io sì, ritorno un attimo sul discorso giovani di Andrea, no? Perché credo anch'io che sia importante. A me mi viene da pensare, quando sei a tavola con i figli piccoli, no? Molto spesso i bambini piccoli ridono perché sentono ridere e quindi gioiscono perché vedono un ambiente gioioso. Quando mano a mano i figli diventano grandi, però entrano un pochino più a buon titolo nelle discussioni e capita sempre di più poi che quindi siano poi anche interpellati o che siano addirittura propositivi, no? nel far ridere, ma anche insomma nel parlare di cose serie. Allora io credo, mi domando, se in realtà è vero che la gioia si trasmette facendola vedere, okay? E che la passione per la parola si trasmette facendola vedere, che l'amore per la preghiera si trasmette facendolo vedere. Però credo che i giovani, soprattutto insomma quelli più grandi, adesso debbono diventare un po' oggetto e soggetto di una relazione. Allora, mi domando, mi è venuto in mente adesso, se in realtà non valga la pena un po' convocarli ufficialmente, formalmente, per quantomeno spiegargli perché c'è questa passione che caratterizza un po' questa parrocchia della lezione, della parola e dell'Eucaristia. È così, è una... Perché poi... Cioè, senza riempirgli poi il tempo con chissà che cosa, hanno già lo scautismo, però insomma loro percepiscono che qui c'è una diversità. E allora la bellezza di questa diversità alla quale noi tutti siamo legati, forse è giusto che a loro sia spiegata, no? O no? Non lo so.
No, se voi dite che va fatto, io lo faccio volentieri. La mia impressione è che le cose vadano anche avanti come vi dicevo adesso, no? Perché nessuno ha mai detto alle famiglie giovani, ma com'è che voi, no? Quindi ogni tanto ci siamo fatti delle domande, per esempio di tipo orario, no? È chiaro che nel ritmo della giornata farci stare dentro le cose esige da noi una cosa che per loro può essere una pazzia, perché è chiaro che non si tira tanto a lungo, fa una cosa così, capisci che devi cominciare a accorciare altre cose, non so se la TV o il giocare a briscola, però c'è un minimo orario che non è privo di preoccupazione, mi sembra, no? È una cosa che fra l'altro anche quando qualcuno arriva in una baracca come la nostra, è nostra preoccupazione dire, ma gli diciamo che la preghiera comincia a 3:15, va bene, gli diciamo, però tu non venirci, insomma, perché forse è troppo. Però appunto, se pensi che vada bene convocarlo, si può fare benissimo, credo. Sì, cioè, presentandola bene, dicendovi diciamo così, le cose che facciamo noi vecchi, tanto per farvelo sapere, e loro la prendono sicuramente bene. Per il rapporto buono che c'è. Ecco. È che l'avventura delle coppie giovani mi ha fatto pensare che forse ogni cosa arriva al suo tempo. Queste sono tutte coppie giovani che hanno però tutti dei figli. E ho visto che quindi con questo macchinino la parola di Dio se la trasmettono in una liturgia che ha come spazio suo l'intera giornata e uno alle 6 del pomeriggio manda un messaggino e loro registrano, oggi c'è l'intervento di questo, di questo e di questo.
Per discorrere quello che diceva il professor adesso, anche sapere loro come interpretano i giovani, come interpretano loro la struttura dell'Eucaristia. Io non ho idea, per esempio. Mi piacerebbe sapere qual è il loro punto di vista su questo aspetto. Quindi non solo noi che cominciamo poi a avanti a avere il ritorno da loro. Cosa funziona, cosa non funziona. Cosa penso che sia per loro importante. importante, cos'è per loro non importante, com'è questo importante.
Va bene, organizzate la cosa, dopo io la propongo.
No, sarebbe molto interessante anche magari sentire Nicola, sentire Fabrizio, perché Fabrizio Mandrioli è una persona che condivide tante cose importanti con noi, la scrittura, la memoria di Don Giuseppe, e lui è molto impegnato nel convocare appunto dei giovani e fare seguirli e fare delle cose con loro, fa delle gite, delle uscite, no? Insomma, sentire un po' come lui vede questa cosa.
Sì, sempre per il seguito a quello che ha detto Sergio, voglio dire questo, che a San Martini, dico Daniele Bergamini, Marco Della Valle, Andrea Montori, hanno detto che vorrebbero sapere che cosa, non tanto la Bibbia o roba del genere, quanto quello che hanno vissuto, ecco, che i genitori hanno fatto vivere a loro, che i genitori stessi spiegassero le motivazioni per cui hanno vissuto queste cose, è la mensa, scuola paterna, eccetera. Quindi loro chiedono perché siano i genitori a spiegare, ecco, loro l'hanno chiesto, ma finora anche in un'assemblea finora non l'abbiamo fatto, questo mi spiace, ecco. Appunto perché loro hanno vissuto tante cose, ma le motivazioni proprio noi non sono.
Dai, quelli di San Martini non ci credo neanche, ne sanno più di noi.
Però hanno chiesto così davanti a tutti, io non so.
Comunque alla fine è un raccontare e un raccontarsi, no? Cioè sì. Un incontro di questo genere, no?
Benissimo, benissimo. Va bene, dichiariamo chiusa la mattina e io vado a buttare giù la pasta.